Buonasera a tutti, è arrivato il tempo dell'Italia. Qui comincia una nuova puntata di Più di Mille Immagini, il programma degli appassionati della lingua e della cultura del bel paese. Benvenuti! Grazie, cari ascoltatori, per seguire la nostra trasmissione ogni mese. Ci fa molto piacere sapervi sempre così vicino. E grazie anche a tutti quelli che ci ascoltate per la prima volta. Restate con noi perché abbiamo preparato un programma ricco di argomenti, assolutamente da non perdere. Buon ascolto! Beh, diamo subito il via al programma con la nostra rubrica Incontri. Questa volta, grazie alla magia della radio, si incontreranno due amici. Ma non vorrei anticipare i tempi. Lascio la linea ad Andrés. Buonasera.
Buonasera a tutti. Vi presento il mio amico Bruno Volonteri, italiano, nato a Milano, ma che attualmente abita in Francia. Buonasera Bruno, e grazie per aver accettato gentilmente il nostro invito. Benvenuto nel nostro programma. Per cominciare, potresti farci una piccola presentazione di te?
Vi ringrazio dell'onore di questa intervista. Ho avuto l'occasione di conoscere la vostra scuola, credo 2 o 3 anni fa, una cena di fine anno accademico, grazie a Andrés che mi aveva accompagnato, e gente molto simpatica e piacevole. Sono nato effettivamente a Milano, pochi anni fa, e abito in Francia dal 1992 a 30 km da Parigi.
Noi quest'anno abbiamo parlato moltissimo a lezione del problema dell'immigrazione. Come ti senti in Francia? C'è qualche sorta di razzismo contro gli italiani come accadeva prima, o veramente il rapporto con i francesi è oggi paritario?
In Francia mi sento benissimo, mi sento a mio agio, mi sento come fossi nella mia nazione. Questo è normale perché la scelta della Francia è stata per me una scelta di un'opportunità professionale, evidentemente che è un tipo di scelta ben differente di quella che è stata all'origine dell'immigrazione italiana degli anni 40 e 50, o come quella che può essere stata spagnola verso la Francia negli stessi anni. In quegli anni sicuramente ci sono stati problemi di razzismo. Ora parliamo da cittadini europei, spagnoli, italiani, francesi, che vanno a vivere negli altri paesi europei, quindi questo problema sinceramente non esiste e siamo trattati sotto tutti i punti di vista uguali ai francesi.
Senti nostalgia dell'Italia?
Sicuro che sento nostalgia dell'Italia, nostalgia degli aromi, nostalgia culinaria, dei profumi, della musica, di tutti questi sentimenti che sono i tuoi quando vivi nel tuo paese, nella tua nazione.
E la tua famiglia? Parlate in italiano o francese?
La famiglia, oramai ho poca famiglia che vive in Italia, e in tutti i casi però la lingua della famiglia Volonteri è la lingua italiana. Si parla certamente un po' il francese, soprattutto a mia figlia che è più piccola.
Gli spagnoli siamo veramente cugini dell'italiano o ci sono grandi differenze? Un italiano del nord come te si sente bene con noi spagnoli o pensi che il nostro rapporto sia più vicino agli italiani del sud?
Gli spagnoli sono i veri cugini degli italiani. Molti punti ci avvicinano. Gli spagnoli sono stati presenti in Italia, nella zona del sud e anche in altre zone per tanti e tanti anni, anche secoli se non mi sbaglio, quindi ci sono affinità molto importanti, affinità gastronomiche, affinità musicali, affinità artistiche, affinità della bellezza femminile che ci accomuna sia in Spagna che in Italia. Un italiano del nord come io sono evidentemente molto vicino alla posizione e a tutto quello che esprime il popolo spagnolo, come lo sono ugualmente per gli italiani del sud, che d'altra parte hanno preso una parte di certe abitudini spagnoli, per tutto il periodo che gli spagnoli sono stati presenti nel sud Italia.
Il cibo è una cosa importante nelle due culture. Io e te abbiamo parlato molte volte di questo. Quando ti ho conosciuto, pensavi che il prosciutto di Parma fosse il migliore. La pensi ancora così o il Pata Nera si trova già al primo posto? Dimmi i piatti che preferisci della nostra cucina.
La gastronomia spagnola, come quella italiana, è un punto che ci avvicina. Soprattutto la gastronomia di tutti i giorni. I piatti sono molto variati. Effettivamente, gli italiani considerano il loro prosciutto come il migliore al mondo, come gli spagnoli considerano il Pata Negra. Ma c'è una confusione. I due prodotti sono completamente differenti e ognuno ha il suo posto ben definito. Personalmente non nascondo che il mio preferito è il Pata Negra, sicurissimo. E per sapere qual è il mio piatto preferito della cucina spagnola, oserei dire che è quello che non conosco. Tale è la varietà della cucina spagnola che ogni volta ne scopro di piatti e di specialità culinarie che sono eccezionali.
E spesso passi le vacanze con la tua famiglia in Spagna. Qual è il tuo posto preferito?
La prima volta che ho passato delle vacanze in Spagna avevo 5 anni e poi per parecchi anni ho avuto la possibilità di passare altri periodi sul litorale, quindi sono delle zone che sono molto belle, una non posso dire che la preferisco ad altre, direi che l'ultima nella quale ho passato le mie vacanze mi è piaciuto fra l'altro per una gastronomia, anche se riveniamo sugli stessi punti, che era francamente eccezionale, con un piatto che mi piace moltissimo e tutte le specialità a base di risotto nella regione di Alicante.
E per chiudere in bellezza ti propongo un gioco. Si tratta di rispondere a un breve questionario per farci conoscere le tue idee su certi aspetti della cultura italiana. Accetti la proposta?
Mi presto con grande piacere al gioco delle domande per svelare un poco i miei segreti.
Dunque, un libro italiano.
Allora, un libro italiano che devo indicare è sicuramente la Divina Commedia di Dante, libro assolutamente allegorico, indigesto a chiunque voglia cercare di abbordarlo, e non di meno l'origine della lingua italiana, quindi non posso non evocarlo.
Un film e un regista.
Ma devo andare sicuramente nel periodo più fasto del cinema italiano e quindi ricordare dei film come Riso Amaro di Monicelli, che tratta del lavoro durissimo delle donne nelle risaie e lo sfruttamento degli uomini.
Un fatto storico italiano e uno universale.
L'Italia ha una storia corta, sono non più di 150 anni quest'anno dell'Unità d'Italia, quindi è una storia molto corta, quindi l'unico fatto di cui possiamo essere abbastanza fieri è la liberazione rispetto a una dittatura che è avvenuta negli anni 45. Rispetto a un fatto universale che mi tiene a cuore, non posso dimenticare la liberazione e la rivoluzione pacifica in India effettuata da Gandhi.
Un'opera italiana?
Un'opera italiana, ma direi due opere italiane. Una perché può essere come l'inno italiano e il Nabucco di Verdi, invece quella che mi piace di più alle mie orecchie sicuramente è la Turandot di Puccini.
Una canzone italiana e il tuo cantante preferito?
Una canzone italiana recente, ma meglio mettere qualcuno di più giovane, mettiamo una cantante italiana che è di origine anche un poco albanese, si chiama Anna Oxa, è una canzone che può essere molto piacevole come Quando nascerà un amore. Il titolo è evocatore e simpatico da ascoltare.
Un posto dove andare in Italia?
Un posto per andare in Italia che a tutti consiglio è sicuramente la Toscana, dal punto di vista geografico, della natura e soprattutto per la ricchezza di opere d'arte in un perimetro molto ristretto.
Un cibo italiano e un vino che l'accompagni.
Cosa posso consigliare a uno straniero che va in Italia da mangiare? Bah, per la prima volta, linguine all'astice arrosate con del verdicchio, vino bianco
Quale squadra vincerà quest'anno la Champions League?
Bah, per me è una domanda che è scontata la risposta. Beh, è il Milan. Il Milan, preciso bene, associazione calcio, non l'Inter FC. Molto differente. Non mescoliamo il sacro al profano. Quindi quest'anno vincerà facilmente il Milan, probabilmente in una finale con il Real Madrid o con il Barcellona.
Salutiamo l'amico Bruno e lo ringraziamo per averci accompagnato stasera. Grazie mille.
Mi ha fatto piacere condividere con voi questo momento. Beh, spero di rincontrarvi di nuovo quando festeggerete la fine positiva del vostro anno accademico e vi auguro a tutti voi un anno 2011 felice e prospero.
Grazie per averci regalato questo bel incontro. Ed ora ascoltiamo la canzone che ci ha proposto Bruno, Quando nasce un amore, un brano interpretato da Anna Oxa al Festival di Sanremo nel 1988 e che si è piazzato al 7° posto della classifica finale della Kermesse Canora.
Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e distende il cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore quando nasce un amore, un amore.
Una bella canzone d'amore per ricordare anche una ricorrenza che si è celebrata la settimana scorsa, la festa di San Valentino. Allora, vedo che arrivano in studio alcuni amici che ci propongono una nuova rubrica. Buonasera, benvenuti. Dunque, vi andrebbe di giocare un po'? Vi presentiamo un nuovo quiz che farà scalpore, per modo di dire.
Cari amici all'ascolto, buonasera. Buonasera e benvenuti al nostro quiz, per modo di dire. Oggi giocano con noi tre ragazze. Un bel applauso per loro. Su. Sono Mar.
Grazie.
Marian.
Salve.
E Cristina.
Ciao.
Allora cominciamo a giocare. Ragazze, siete pronte? Il quiz ha sei domande su altrettanti modi di dire che hanno a che fare con la gastronomia. Le domande non sono difficili, ma dovete essere veloci, perché soltanto il più veloce di voi potrà dare la risposta. Ah, e dovete aspettare che abbia dato le tre opzioni prima di premere il pulsante. Va bene? Partiamo allora con la prima domanda e ovviamente anche voi, da casa, potete giocare. Dunque, essere come il cacio sui maccheroni significa arrivare A. al momento giusto, B. al momento sbagliato, C. senza motivo. Mar è la prima a rispondere.
A. arrivare al momento giusto.
Brava Mar, risposta esatta. Andiamo subito con la seconda domanda. Diciamo salame a una persona A. molto buona, B. ingenua, C. buffa, comica. Marian?
B. ingenua.
Ma certo, brava Marian. Passiamo alla terza domanda. A volte usiamo l'espressione che pizza per dire A. che noia, B. che eccitante, C. che rabbia. Cristina.
A. che noia.
Ecco giusto, ma speriamo che non si dica a proposito del nostro programma. Ma quanto siete brave! In questo momento avete un punto a testa. Quarta domanda. Fare una frittata significa fare A. una cosa buona, B. confusione, C. un disastro irreparabile. Prego, Mar.
C. un disastro irreparabile.
Benissimo. Adesso sei in testa con due punti, non puoi mollare. Passiamo alla quinta domanda. Una persona come il prezzemolo. A. sta dappertutto. B. è completamente inutile. C. dà senso alle cose. Marian?
B. è completamente inutile.
Aia, ma no! Primo errore della serata. Attenzione. Cristina?
A. sta dappertutto.
Ma sei sicura?
Credo di sì.
Hai dato la risposta esatta, brava. La situazione è... Mar e Cristina due punti. Marian un punto. Tutto dipende dalla sesta e ultima domanda. Marian, mi raccomando, è la tua opportunità di pareggiare. Diciamo che il pesce dopo tre giorni puzza a un ospite indesiderato. B. chi ripete la stessa cosa. C. chi dice cose banali. Marian?
A. un ospite indesiderato.
Grandioso! Ecco, perché secondo un noto modo di dire, l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. E qui si conclude il nostro quiz, per modo di dire. Siete state bravissime, complimenti, grazie per aver giocato con noi.
Beh, ora cambiamo argomento. È arrivato il momento di passare la linea ad Alessandro, che oggi ha viaggiato in un'altra regione italiana. Ma quale sarà questa volta? Regioniamoci sopra. Buonasera Alessandro, come va? Sempre in viaggio per l'Italia?
Sì, buonasera. La regione protagonista di oggi presenta un territorio molto variegato, che va dagli Appennini al mare. Il monte più alto è il Cimone, con 2165 metri. È la regione della cucina e dei motori. Il suo capoluogo è una città definita a volte la dotta, a volte la grassa.
A volte la rossa. Ci stai parlando di Bologna, vero? la città che ospita la più antica università del mondo occidentale.
Esatto.
Quindi, oggi sei andato in Emilia-Romagna, il paradiso dei buon gustai. Quali specialità alimentari offre questa regione?
Ne offre moltissimi. Il parmigiano, per esempio, che era già conosciuto nel 1200, e persino Boccaccio lo cita nel Decameron.
E che dire dell'aceto balsamico di Modena?
Sì, infatti, quello autentico è così prezioso che si consiglia di consumarlo in dosi minime. Un'arte antichissima è quella della preparazione dei tortellini. Le vere massaie li fanno ancora a mano. Ricordiamo poi una specialità della bassa parmense, il culatello, chiamato anche il re dei salumi, e poi la morbida mortadella.
E se parliamo dei vini?
Qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, chi non li conosce?
L'Emilia-Romagna ha 9 province, il suo capoluogo è Bologna. Ci potresti parlare un po' di questa città?
Beh, sì. Come abbiamo già accennato, è detta la rossa per i particolari mattoni dei palazzi del centro storico, la grassa per la sua cucina gustosa e saporita, la dotta per l'università. La facoltà di giurisprudenza nacque nell'undicesimo secolo, la turrita per il grande numero di torri che c'erano un tempo, circa 200, delle quali oggi restano solo una decina, fra cui la Torre degli Asinelli e la Garisenda, simboli della città.
Ma possiamo conoscere gli altri capoluoghi di provincia?
Come no, se andiamo a Modena la ricorderemo per il Palazzo Comunale con la Torre dell'Orologio e per la Ghirlandina, una torre alta ben 86 metri. A Reggio Emilia andiamo a visitare il Mauriziano, la villa quattrocentesca della madre di Ludovico Ariosto. A Parma ci aspetta il Teatro Reggio, che fece costruire Maria Luigia fra il 1821 e il 1829. Rimini, città che diede i natali a Federico Fellini. Ferrara, famosa per le biciclette, ci fa venire in mente Giorgio Bassani, lo scrittore che la descrisse in diverse sue opere, e il regista Michelangelo Antonioni, che ci nacque nel 1912. Ravenna ci accoglie con i suoi splendidi mosaici bizantini, e infine Forlì, sulla via Emilia.
Grazie Alessandro per averci fatto conoscere l'Emilia Romagna, ma il tuo viaggio non finisce qui. Dove ci porterai nella prossima puntata?
Questa è una sorpresa. Non posso dirvi ancora niente, ma ovunque vada, ci saranno dei posti affascinanti, ne potete essere sicuri.
Ma certo, buon viaggio e alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Beh, purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. Vi salutiamo dandovi appuntamento al 30 marzo, come al solito alle ore 23, sempre su Radio Cincilla. Ciao a tutti!